Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, in questa Eucaristia, all'inizio, diamo importanza particolare alla confessione dei nostri peccati, la confessione collettiva di tutta l'Assemblea, di tutta la Chiesa. Pensiamo quindi ai peccati del nostro cuore, ai nostri pensieri cattivi, pensieri contro l'umiltà, cui ci riteniamo migliori degli altri, pensieri impuri che ci concediamo, tutto quello che il Signore vede nel nostro cuore.
Dal libro del Deuteronomio, capitolo 4, i primi 8 versetti. Mosè parlò al popolo dicendo: ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore fece a Baal Peor, come il Signore tuo Dio abbia sterminato in mezzo a te quanti avevano seguito Baal Peor. Ma voi che vi manteneste fedeli al Signore vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme, come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste, come è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Parola di Dio.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, al capitolo primo, dal versetto 16 al 27. Fratelli miei carissimi, non ingannatevi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, Creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Per Sua volontà Egli ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle Sue creature. Lo sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti, l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò, liberatevi da ogni impurità, da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Appena si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Religione pura e senza macchia, davanti a Dio Padre, è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo settimo, i versetti dall'1 all'8, dal 14 al 15 e dal 21 al 23. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti, di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me, invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Parola del Signore.
Abbiamo due difficoltà per comprendere questo Vangelo. Le scritture di oggi sono molto belle, ma io non posso sfuggire al compito di cercare di spiegare il Vangelo, anche se ero tentato di spiegare la prima scrittura e anche la seconda di Giacomo, perché il Vangelo appunto è un Vangelo non facile per noi. Le difficoltà sono connesse naturalmente. La prima è l'estraneità dell'argomento alla nostra spiritualità, alla nostra prassi. Qui si parla di cibi puri, impuri, di norme, di purità. E poi la seconda difficoltà connessa con questo è l'interpretazione secolare, tradizionale, direi universale nel mondo cristiano, di questo testo, secondo la quale i farisei, questi alcuni farisei che vengono da Gerusalemme, rappresentano una religiosità legalistica, ottusa, una religiosità, ecco, conservatrice, mentre Gesù promuove un altro tipo di spiritualità, che è una spiritualità aperta, che mette in primo piano le cose che contano, le cose morali, e che addirittura abolisce molte di queste norme dichiarandole assolutamente inutili. C'è anche un passo che non abbiamo letto, una frasetta nel Vangelo di Marco, in cui si dice che in questo modo, con questo discorso, Gesù rendeva puri tutti i cibi. Ecco allora che naturalmente in questa visione, detta in modo un po' grossolano se volete, io penso che voi vi ritroviate, perché più o meno questa è la prospettiva di tutta la tradizione cristiana, soprattutto davanti a un testo del genere, ripeto, che pone una discussione su un argomento del tutto astruso per noi e irrilevante, così ci sembra. Ecco allora, e naturalmente per cercare di chiarire, per quanto è possibile, quanto possibile a me, ecco, chiarire questo Vangelo, la prima cosa sarebbe di parlare dei protagonisti, cioè dei farisei e di Gesù. I farisei non erano dei conservatori, è proprio l'opposto. I farisei, che esistono al tempo di Gesù, forse già da un secolo e mezzo, i farisei, che è un movimento che non sono tutti gli ebrei, sono alcuni, 4-5 mila persone, quindi importante, ma avevano una grande attività pastorale, volevano convertire gli altri ebrei secondo la loro visione. La troviamo anche nei Vangeli, che Gesù dice: voi andate persino in fondo, attraversate il mare per andare a convertire qualcuno, e lo fate peggio di voi. Non è che andassero a convertire dei non ebrei, andavano a convertire gli ebrei, cioè andavano a cercare di fare proseliti al loro movimento, al loro modo di essere popolo di Dio, al loro modo di concepire il rapporto con Dio attraverso la legge. Ecco allora, erano degli innovatori in pratica, rinnovavano. La posizione di Gesù, che noi troviamo qui, al contrario di quanto possiamo pensare, è una posizione conservatrice, che si fonda sulla distinzione, sul fatto, e vengo già all'argomento, sul fatto che nella legge di Mosè, nulla di ciò che l'uomo mangia può renderlo impuro. Questa non è una posizione di Gesù, è la posizione della legge di Mosè. È così nella legge di Mosè. Non c'è nessuna cosa che uno può mangiare che lo renda impuro. Qui c'è naturalmente nelle interpretazioni, nella lettura del testo, una enorme confusione dovuta al fatto che noi siamo molto lontani da questo mondo, ecco, da questi problemi, e confondiamo la distinzione fra animali permessi al cibo e proibiti al cibo. Animali, c'è una prima distinzione fra animali che sono consentiti, tutti sanno che gli ebrei non mangiano carne di maiale, ma non è solo il maiale. Ci sono la maggior parte, direi, degli animali non si può mangiare, una parte degli animali si può mangiare. Questa distinzione non ha niente a che vedere con l'argomento di cui si sta parlando. E Gesù non abolisce affatto con questo Vangelo questa distinzione, perché addirittura cadrebbe in contraddizione clamorosa con la sua stessa posizione, che come possiamo controllare, e questo è molto chiaro qui, si fonda sul fatto che una cosa è la Torah, la legge scritta, che lui ritiene parola di Dio, comandamento di Dio, e un'altra cosa è quello che i farisei chiamano la tradizione degli antichi, e che Gesù ritiene, a differenza dei farisei che la onoravano come anch'essa derivata, per altra via derivata da Dio, la considera insegnamento di uomini. E anzi, c'è sempre il rischio di Gesù che attraverso l'insegnamento degli uomini aggiriamo i comandamenti di Dio. Questa è la sua posizione. Dobbiamo ricordare che questa distinzione fra animali permessi al cibo e animali non permessi per gli ebrei, non per noi, è scritta nella legge, è nel libro del Levitico, al capitolo 11, non è la tradizione. Quindi Gesù si contraddirebbe in un modo clamoroso se abolisse, se la sua frase volesse dire che abolisse. La verità è che noi confondiamo anche le traduzioni e in generale i commenti, si confonde questa distinzione con le norme di purità. Ora, nella legge questo è molto chiaro, non c'è nessun cibo, nessuna cosa consentita naturalmente, non si sta parlando degli animali non consentiti, non c'è nessun cibo ovviamente consentito che uno mangia e per questo è reso impuro. Quando si dice impuro, anche qui, non significa qualcosa di morale, significa qualcosa di rituale, cioè non si può andare al tempio. Se uno è ritualmente impuro non si può andare al tempio. Gli ebrei allora e oggi normalmente sono in situazione di impurità rituale e sono tranquillissimi. Non c'è nessun problema morale, nessuno. Dobbiamo uscire da questa idea. La purità rituale non ha niente a che vedere di per sé con l'impurità morale. Quindi, naturalmente ci sono delle impurità che sono, la maggior parte delle cosiddette impurità rituali sono inevitabili, perdite di sangue, emissioni, una donna che partorisce è impura per 40 giorni o per 80 giorni, a seconda che sia maschio o femmina. Non è che partorire un figlio è moralmente cattivo, no, non c'entra niente. Significa semplicemente che non si può accedere all'area sacra del Tempio. Solo questo, impurità rituale. Orbene, di questo si sta parlando qui. L'argomento è proprio questo, che i farisei ritengono che anche queste norme che essi hanno molto promosso e che con un fondamento molto importante, per lo più, pensando, dicendo noi siamo tutti, voi tutti laici, noi laici perché anche i farisei sono laici, noi siamo tutti sacerdoti e dobbiamo comportarci come i sacerdoti nel Tempio. Ora nel Tempio ci sono delle norme particolari di purità rituale che i farisei cercavano di trasferire nella vita quotidiana dei fedeli. Qui si parla di che la gente che si lavano le mani impure, bisogna lavarsele, non ha nulla a che vedere con l'igiene, non si tratta di preoccupazione igienica, si tratta di un gesto rituale, le mani sono già magari pulitissime, di un gesto rituale che anche oggi si fa, negli ebrei osservanti normalmente, prima di accostarsi al tavolo, prima di mangiare, un gesto rituale che deve richiamare quello che facevano i sacerdoti nel Tempio, prima di accostarsi all'altare, perché la tavola in cui tu stai per mangiare è come se fosse l'altare nel Tempio. È anch'esso il tuo pasto, è anch'esso sacro. Ha a che vedere con il pasto nel Tempio. Capite che sono cose molto belle di per sé. Ecco, i farisei avevano molto esteso questo, e queste norme, perciò qui protestano con Gesù perché i suoi discepoli non osservano queste norme. Ecco, per arrivare a concludere, Gesù sostiene quello che, anzitutto quello che sostiene la legge, cioè che non c'è nulla che entra nell'uomo, ma è solo quello che esce dall'uomo, secondo la legge è così, che rende impuro il corpo, impuro ritualmente, come ho già spiegato. Ma poi Gesù appartiene a coloro che pensano, non era l'unico, ma è molto importante, che queste norme, che sono nella norme di purità rituale che sono nella legge, e cioè che stabiliscono che alcune cose che escono dall'uomo lo rendono ritualmente impuro, cioè non può andare al Tempio, abbiano simbolicamente un valore in riferimento alla morale, insegnino anche, non sono in se stesse precetti morali, ma insegnano anche sul piano morale. Ecco come conclude, una cosa bellissima quella, la conclusione di Gesù. La Torah dice che uno è impuro solo attraverso ciò che esce da lui, e intende questo in senso rituale. Gesù spiega che questo ha un valore di insegnamento sul piano morale. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Questa è anche la Torah. Però Gesù interpreta questo, ripeto, in un senso più profondo. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Fin qui, bene. Gesù aggiunge, dal di dentro, infatti, cioè dal cuore dell'uomo, come il seme, il sangue, come i fenomeni naturali che escono dal cuore dell'uomo rendono ritualmente impuro l'uomo, cioè non può andare al Tempio. Così ciò che esce da dentro, in questo caso dal cuore, questo rende impuro l'uomo, ma non impuro ritualmente, impuro moralmente. E questa è la conclusione del discorso di Gesù, veramente affascinante, bellissima. Dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno dell'uomo e queste lo rendono veramente impuro, moralmente impuro. Chiediamo anche noi di camminare secondo il suo insegnamento. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci. Sì, preghiamo per la Chiesa tutta, perché il Signore la liberi da ogni sovrastruttura umana, le conceda di mettere in pratica la sua parola con semplicità e purezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i suoi pastori, per i genitori e gli educatori cristiani, perché con la luce dello Spirito annuncino e trasmettino la fede con la parola e con la vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che cercano Dio, perché il Signore che vede nel cuore di ognuno li riempia della sua luce e li attiri a sé. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo con fede la pace, dono di Dio, per tutti gli uomini e per tutti i popoli, perché ci sia giustizia, pace e un'equa distribuzione dei beni. Preghiamo.
Ascoltaci,
sempre nella nostra Eucaristia accogliamo e presentiamo al Signore il gemito di ogni uomo che soffre, perché sia esaudita la loro speranza, possano sentire vicino la paternità di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci,
oggi è anche la memoria del martirio di Giovanni Battista. Preghiamo per tutti gli uomini che sono perseguitati per la loro fede, per la loro sete di giustizia, perché possano vincere con la consolazione dello Spirito la loro battaglia. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Ancora preghiamo per l'Afghanistan, preghiamo per Haiti, per tutti i popoli governati nell'oppressione, nella violenza, per le vittime di ogni calamità naturale. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché ci sia data una vera purezza di cuore per giungere a vedere Dio. Preghiamo.
Ci ricordiamo, appunto, c'è oggi il martirio del Battista. Ricordiamo i nostri fratelli e sorelle che sono in Giordania e sono vicini al luogo del martirio del Battista, e poi tutta quella chiesa, tutto quel paese. Preghiamo.
Preghiamo anche per Pasquale, che oggi fa 80 anni, per lui. Che il Signore lo ricompensi per la sua fedeltà alla scrittura, alla preghiera, all'approfondimento della parola di Dio, per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E tra i popoli in grande difficoltà ricordiamo il Libano, nella sua gravissima situazione di crisi. Preghiamo per Bassem e per la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per tutto il grande popolo dei migranti, quelli che sono sbarcati ieri così numerosi, per tutti i profughi, per il grande problema dell'accoglienza dei profughi, tutte conseguenza di tutte le guerre nel mondo, conseguenza delle calamità naturali, della povertà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco tutte le altre nostre intenzioni, che il Signore conosce, che sono nei cuori di ciascuno, delle nostre famiglie, dei presenti, degli assenti, di quelli che ci seguono di lontano, per i morenti. Ricordiamo i morti di queste ore e i nostri cari. Preghiamo. O Dio nostro Padre, ti preghiamo sempre nel nome del Signore nostro Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.